Allora, adesso immaginatevi qual era la situazione dei nostri costituenti, i quali, come già vi ho anticipato, non erano per niente persone che si amassero follemente e che andassero d'accordo gli uni con gli altri, ma si detestavano alquanto ed erano piuttosto preoccupati del comportamento dell'altro. E quindi hanno scritto la Costituzione, muniti sì di un velo di ignoranza nei confronti di quello che sarebbe successo in futuro, perché non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni, chi avrebbe occupato il governo, chi sarebbe stato costretto a stare in minoranza. E perciò hanno scritto la Costituzione dominati da prudenza, dal tentativo di garantirsi una sopravvivenza. E nel 1947 si spaccò l'alleanza nazionale di tutte le forze che governavano insieme dopo la caduta, dopo la liberazione, diciamo, e si formò una maggioranza e un'opposizione. La maggioranza, ecco, augurata intorno alla Democrazia Cristiana, l'opposizione aveva tutto il fronte delle sinistre. E quando scrissero la parte sulle regioni, la scrissero anche pensando al proprio futuro. Perché si sono inventate le regioni? Si sono inventate le regioni perché sapevano che dagli stessi risultati delle elezioni per la Costituente, che c'erano delle regioni sicuramente bianche e delle regioni sicuramente rosse. Questo significava che chi avesse perso le elezioni sarebbe stato all'opposizione, in minoranza all'opposizione a Roma, ma avrebbe avuto realtà geografiche italiane in cui avrebbe potuto governare. Il che vuol dire sopravvivere, sopravvivere politicamente, avere da addestrare una classe di governo, avere gente che poteva amministrare, avere anche la possibilità, e questo era il punto cruciale, di sviluppare un indirizzo politico alternativo a quello del governo centrale. Per cui l'importanza delle regioni era collegata a queste caratteristiche. La regione è grande, è un'entità grande, non è il singolo comune o la provincia, è una grande entità, milioni di abitanti. Questi milioni di abitanti avrebbero potuto avere un governo di colore politico diverso e alternativo a quello centrale e avrebbero potuto anche governare in maniera diversa, in qualche modo facendo concorrenza al governo centrale, dimostrando di essere più bravi degli altri a governare. Che questo fosse un discorso balordo è negato dalla stessa evidenza dei fatti. È andata così in Italia. In Italia alcune regioni, stando alle opposizioni, hanno formato una classe di governo diversa, che a un certo punto si è affacciata alla scena nazionale dicendo: noi siamo un'alternativa di governo, che non è una cosa da poco se pensate per esempio alla difficoltà che hanno adesso i 5 Stelle a proporsi come classe di governo, non avendo mai avuto dietro un'esperienza di governo. Sono problemi molto seri. Allora, le regioni avrebbero potuto rappresentare questo, ma come si collocavano le regioni all'interno di questa piramide gerarchica? Perché il problema del comune è che il comune è immesso nella piramide gerarchica. Il comune ha poteri di amministrazione, ma questi poteri di amministrazione sono comunque legati al centro da quello che gli dice il governo. Questo almeno nell'impostazione tradizionale. Il governo a sua volta è dominato dalla legge. Il principio di legalità dice che nessun pubblico potere può svolgersi se non sulla base di una legge che ne autorizza l'esercizio e lo delimita. Il che vuol dire che è dalla legge che si traggono tutti i limiti, le risorse e così via per l'azione amministrativa. La legge è frutto della maggioranza politica in Parlamento. Allora il circuito funziona così, che noi si va a votare, si vota per la maggioranza politica, questa forma il governo e fa le leggi, il governo è sottoposto alla legge. Per cui la legge che dà la gabbia delle cose che si fanno, le indicazioni della politica, poi il governo ne è sottoposto e a sua volta dirige l'intera macchina, la piramide dell'amministrazione. Allora l'idea di avere delle regioni di colore politico dello Stato, che senso avrebbe avuto in questo tipo di organizzazione? Nessuno. Perché è vero che si poteva in una certa regione avere una maggioranza di governo diversa da quella dello Stato, ma se poi sei comunque legato alla legge statale, fine dell'autonomia. Ecco perché le regioni, innovando sulla modellistica internazionale, perché è la prima volta che si vede una cosa così, le regioni, pur non essendo entità federate, sono entità che possono produrre leggi. Producendo leggi possono essere la base per l'amministrazione regionale e anche per gli enti locali, diverse alternative alla legge statale. La diversità di colore politico può significare diversità di base legislativa, e con la diversità di base legislativa si può immaginare anche amministrazioni politicamente rivolte a obiettivi diversi da quelli dello Stato. Il pluralismo politico diventa anche un pluralismo legislativo e un pluralismo amministrativo. Questo vi spiega un'altra particolarità molto italiana. E cioè, perché tutto il meccanismo del diritto regionale, dell'autonomia regionale, sia della Costituzione, è basato sulla... sulla differenza tra la legge statale e la legge regionale. Se voi scorrete la Costituzione, questa è la Costituzione del 48, ma non è diversa quella di adesso, incomincia con l'articolo 114 che ci dice, manca una slide qui, che ci dice che cosa sono le regioni, il 15 e il 16, il 15 non c'è più, il 16 che parla delle regioni speciali, il 117 dove si comincia a distinguere quello che possono fare le regioni da quello che può fare lo Stato, non incomincia con la finanza, non incomincia con l'amministrazione, ma incomincia con la legge, a distinguere quelle che sono le competenze legislative delle regioni in rapporto alla legge dello Stato. Questa è la versione del 1948. L'articolo 117 del 48 dice: la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che, e poi vediamo avanti. Allora l'idea è che le regioni abbiano una competenza specializzata per una serie di materie. Su queste materie possono legiferare e su altre no. Per esempio, in queste materie non c'è la moneta, non c'è la politica internazionale, non c'è l'ordine pubblico, non c'è la cittadinanza, non c'è il diritto penale, non c'è il diritto civile, non ci sono i processi, l'organizzazione giudiziaria, però ci sono una serie di materie. Su queste materie le regioni hanno potestà legislative, ma questa potestà legislativa è limitata dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, il quale non dà libertà totale alle regioni, ma può limitarla con delle norme di principio.
Potrebbe capire da che cosa è limitata la potestà legislativa?
Da norme dei principi fondamentali, leggi dello Stato che fissano i principi fondamentali della materia. Si chiama competenza concorrente perché le regioni concorrono con lo Stato nel disciplinare una materia e la concorrenza è tra le norme di principio dello Stato e il resto della disciplina fatta dalla regione, per cui lo Stato mantiene un elemento di unità legato a questo concetto molto indefinito che sono i principi fondamentali. Questa norma, che è la norma fondamentale per capire gli assetti dei rapporti tra Stato e Regione, è completamente fallita. Era un disegno molto astratto, scritto nei nostri costituenti, che si è dimostrato fallimentare, non ha retto. Lo hanno inventato, ma l'hanno inventato male. E quando i nostri costituenti hanno scritto la parte, che so io, su il Parlamento, la parte sui diritti, la parte sull'organizzazione giudiziaria, avevano da saccheggiare biblioteche. Anzi, fu fatto un ministero, a cui fu messo il ministro Pietro Nenni, che era il segretario del Partito Socialista, un grande politico, il quale si chiamava, non lui, il ministero, Ministero per la Costituente. E il ministero tradusse tutti i testi di riferimento, le costituzioni, i classici, in modo che i nostri costituenti avessero davanti anche una biblioteca a cui fare riferimento. Ma c'era una parte vuota di questa biblioteca, le regioni, perché nessuno aveva scritto niente se non il libro che vi citavo di Gaspare Ambrosini. Le regioni le hanno inventate. Le hanno inventate un po' guardando quello che era il modello degli stati federali, ma riducendolo di molto, perché l'Italia non è una repubblica federale, per cui si stava dando poteri alle regioni, non è che le regioni dessero poteri allo Stato. E questo sistema è completamente fallito perché nessuna di queste limiti, di questi tratti che distinguono il modello, ha retto. Vedete, a parte i principi fondamentali, la Costituzione prevede che ci sia un altro limite, e cioè che le norme stesse, quelle regionali, non siano in contrasto con l'interesse nazionale. Guardate che è bello come impianto architettonico, no? Sembra quelle case disegnate da un architetto che non si preoccupa dove stiano i cessi, le fognature, il riscaldamento, fa un bello schizzo della casa, guarda che bello. È stato fatto così, per cui in questa architettura c'erano, per le leggi regionali, due ordini di limiti: il limite dei principi fondamentali, oltre a quello delle materie, e il limite dell'interesse nazionale. Il primo era un limite che si basava su un confronto tra leggi. Cosa dice la legge dello Stato? Qual è il principio fondamentale che pone la legge dello Stato in materia? Una volta individuato questo, uno poteva vedere se la legge regionale era conforme o difforme. Questa competenza è la competenza che si adatta alle funzioni di un giudice. E infatti questo controllo è stato dato a un giudice un po' particolare, che è la Corte Costituzionale. se il governo vedeva una legge regionale che andava contro un principio fondamentale, suonava il fischietto, andava alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale giudicava, come giudica un giudice, guardando una legge e guardando l'altra, se il governo aveva ragione o aveva ragione la regione. Fine del problema. Però c'era anche un altro problema. Che cosa succede se la regione, rispettando le sue competenze, finisce con incidere sull'indirizzo politico del governo? Fino a che punto la regione può essere in opposizione al governo? Cosa accade se c'è un conflitto politico tra quello che vuole fare il governo e quello che vuole fare la regione? Immaginatevi un governo che vuole ridurre la tassazione e quindi la spesa pubblica, ma la regione decide che invece aumenta le garanzie per i malati, toglie il ticket e aumenta le prestazioni, facendo esplodere la spesa pubblica. Apparentemente esercita le sue funzioni, però sta paralizzando l'indirizzo politico del governo. Il governo vuole mettere le basi militari americane con i missili in un certo territorio, la regione, esercitando le sue funzioni in materia urbanistica, decide che quel territorio è riserva ambientale. Chi risolve questo conflitto? Non è un conflitto tra atti, non è un conflitto che è normale cosa che affrontano i giudici, prevale una norma o l'altra. Criterio cronologico, criterio gerarchico e così via. Questo è un conflitto politico. E allora la Costituente ha detto che questi conflitti devono andare non alla Corte Costituzionale, perché sono conflitti di merito, che riguardano il merito politico, la scelta politica, e vanno in Parlamento. Vedete, l'impianto è pulito dal punto di vista del design. No? Abbiamo limiti diversi, soggetti diversi che valutano questi limiti diversi. Uno è un limite di legittimità e va davanti a un giudice, la Corte Costituzionale, che giudica se è rispettata la materia, i principi e così via. L'altro è un conflitto politico di merito e va di fronte al Parlamento. Per dirvi quanto male ha funzionato questo impianto, basta dirvi che nessun conflitto di merito è stato mai sollevato nella storia d'Italia. Mai il governo ha impugnato una legge regionale di fronte al Parlamento. Tanto è vero che noi non abbiamo mai neanche saputo come il Parlamento avrebbe affrontato e risolto il conflitto. Come avrebbe fatto? Alla fine c'era una legge che risolveva il problema? Come veniva assunta la decisione? Non lo sappiamo. Mai utilizzato. Allora, se il sistema ha due canali di sfogo e uno non ha mai funzionato, vuol dire che tutto si è scaricato sull'altro canale. E alla Corte Costituzionale sono stati recapitati tutti i conflitti, fossero di legittimità o di merito, non importa. Come mai è successo questo? Allora qui bisogna che faccia una precisazione. Quando i nostri costituenti scrissero la Costituzione, correva l'anno 1947. Alcune delle decisioni assunte dai nostri costituenti avevano un problema, che non c'erano le regioni. Le regioni dovevano essere istituite. Tanto è vero che quando si affrontò il problema del Senato della Repubblica e tutti erano d'accordo a dire che il Senato avrebbe dovuto rispecchiare le regioni, si posero un problema. Come facciamo a avviare il primo Parlamento democratico eleggendo la Camera dei Deputati, ma senza il Senato, perché finché le regioni non ci sono, come si fa a formare un governo, un Senato delle regioni? ci devono essere prima le regioni e poi c'è il Senato delle regioni. Ma per fare le regioni bisogna fare le leggi della Repubblica, per fare le leggi della Repubblica bisogna avere un Parlamento che funzioni, e se il Parlamento è bicamerale deve esserci anche un Senato che funzioni. Questa era una situazione impossibile, il che vi spiega perché poi il problema del Senato non sia stato interamente risolto dalla Costituente, che ha lasciato scritto il Senato è eletto su base regionale, ma senza dire che era eletto dai consigli regionali, come la maggioranza delle Costituenti avrebbe voluto scrivere, perché i consigli regionali dovevano essere costituiti entro un anno, entro il 31 dicembre 1948. Questo era l'impegno che la Costituente lasciò al governo della Repubblica. I consigli regionali delle regioni ordinarie furono costituiti nel 1970, 22 anni dopo. Per 22 anni le regioni furono boicottate dal governo. E voi direte, ma com'è possibile? E la risposta è, siamo in Italia. In Italia il governo che è entrato in funzione, il governo De Gasperi, che era già in funzione e poi è stato in funzione e ha vinto le elezioni, è un governo che ha sistematicamente boicottato l'applicazione della Costituzione. Calamandrei l'ho denunciato come l'ostruzionismo della maggioranza. Le regioni 22 anni dopo, la Corte Costituzionale 8 anni dopo, il CSM i 10 anni dopo, il referendum, tipico strumento di contropotere, 1970, 22 anni dopo. In compenso, nei primi giudizi nel 1956 di fronte alla Corte Costituzionale, il governo si costituì in giudizio sostenendo la bellissima tesi che la Costituzione si applicava per il futuro e non prevaleva sulle leggi precedenti, per cui non era in grado di prevalere sulla legislazione repressiva fascista in campo penale. La Corte Costituzionale ha detto voi siete scemi e ha dichiarato illegittime tutte le norme che venivano impugnate finché ha depurato il codice penale, perché il nostro Parlamento e il nostro governo mai hanno sostituito il codice penale fascista con un nuovo codice penale. La storia purtroppo è questa, e questo dovrebbe essere insegnato ogni giorno nelle scuole, perché uno deve capire in che repubblica vive. Perché noi siamo, voi soprattutto, gli eredi di tutta una serie di nodi non sciolti. Allora, il problema delle regioni fu spostato per 22 anni, cioè per 22 anni noi in Italia avemmo 5 regioni speciali, 4 fino al 1963, poi 5 perché il Friuli-Venezia Giulia fu istituito solo nel 63, e tutto il resto rimasto sulla carta, per cui tutto il resto era l'amministrazione dello Stato centralizzata. Il che significa che il governo e il Parlamento italiani non hanno neanche adempiuto all'altro obbligo che c'era scritto nelle norme transitorie della Costituzione, cioè l'obbligo di adeguare le leggi statali all'autonomia regionale. Cioè le leggi avrebbero dovuto fare quello che non hanno fatto, cioè scrivere i principi fondamentali delle materie. L'idea dei nostri costituenti è: parte il primo Parlamento, il primo Parlamento costituisce le regioni e depura la legislazione, facendo sì che nelle materie di competenza regionale siano abrogate tutte le leggi e restino in piedi solo i principi della materia. Questo nell'arco di pochi mesi. E invece non è mai stato fatto, le regioni per 22 anni, i principi fondamentali stiamo ancora attendendo. Nel frattempo il quadro è completamente fallito. Come ha fatto fallire il quadro? Questo è bene che lo sappiate, perché vi chiarisce una serie di problemi molto nodosi. Vedete, alcune di queste materie sono scritte con riferimento, che qui compare in rosso, all'interesse regionale. Le competenze delle regioni in materia di tranvie e linee automobilistiche sono solo per quelle di interesse regionale, abbastanza comprensibile. La viabilità, gli acquedotti, i lavori pubblici, solo quelli di interesse regionale, che voleva dire che se lo Stato intraprende una politica, che so io, dell'alta velocità, ferrovie, queste sono di livello nazionale e quindi sono fuori dalla competenza delle regioni, e altrettanto se fa una linea di pullman che attraverso l'Italia. La Corte Costituzionale, appena entrato in funzionamento le regioni nel 70, sentenze sono 71-72, ha esteso questo che qui è scritto espressamente in rosso a tutte le materie, dicendo: vanno intese così, fiere e mercati, ma di interesse regionale, non tutti, quelli di interesse regionale. E musei, biblioteche di enti locali? Sì, quelli di interesse regionale. Tutte le materie sono state condite della precisazione che dovevano riguardare l'interesse regionale. Voi vedete che qui si parla di interesse regionale come limite di legittimità, materie. È la materia che fa riferimento all'interesse regionale, mentre l'interesse nazionale è riferito a un limite di merito. Se una materia non è di interesse regionale, di chi è di interesse? Nazionale. Ecco spiegato perché tutte le questioni relative alla differenza del livello di interesse, se regionale o statale, siano finite alla Corte e invece di finire in Parlamento. Giurisprudenza un po' suicida, perché la Corte ha così aumentato il suo impegno nel decidere i conflitti Stato-Regione, ma la conseguenza è che si è ingolfata e non sapeva più come venirne fuori. Che spiegazione si può dare a questo evento? Ma è molto semplice. Quando sono entrate in funzione le regioni, 1970, alcune iniziarono subito a funzionare scalpitando e facendo il loro statuto. Alcune. La Calabria scoppiò la guerra civile sulla questione di quale dovesse essere la capitale. Reggio Calabria fu messa a ferro e fuoco, barricate, incendi, il famoso boia chi molla deriva da là, e l'Abruzzo anche, sulla stessa questione della capitale. Cioè alcune realtà italiane, invece di rispondere godendo le autonomie, sono esplose discutendo su dove stessero gli uffici. Paralisi. Altre regioni italiane elessero il loro consiglio regionale e quello non riuscì a esprimere nessuna maggioranza. Paralisi politica. Il che vuol dire che in un paese che aveva una tradizione centralistica, alcune zone di cui si avviava la sperimentazione dell'autonomia sono implose. Qual è la risposta data da chi aveva la responsabilità di tenere il quadro? Alle regioni non si possono affidare tutte le competenze, perché noi non siamo in grado di prevederne le prestazioni. Discorso assolutamente centralistico, ma assolutamente di buon senso. Dove stanno le montagne più belle e le coste più belle? Beh, le coste più belle, la Calabria, la Sardegna, la Puglia, ce ne sono di belle coste in Italia. Possiamo dare il governo delle coste preziose, dei beni archeologici, dei beni ambientali, delle foreste, dei fiumi, dei laghi, a delle regioni di cui non abbiamo alcuna garanzia di prestazione, che non sono neanche capaci di darsi uno statuto perché preferiscono buttarsi pietre per le strade, in cui non sono capaci di fare una legge perché stanno litigando chi fa l'assessore? La risposta è stata no, tenere tutto il centro. E questo tenere tutto il centro è stato veicolato dalla clausola dell'interesse regionale. Fiere mercati? Cosa vuol dire fiere mercati? Questa è l'altra parte del problema. Cosa vuol dire, vogliono dire queste etichette delle materie? Nulla. Perché se tu devi mettere un contenitore con sopra scritto fiere mercati, ci puoi mettere il mercato del pesce, la fiera della rana, il mercato delle fiori di primavera e la fiera del vino locale. Ci puoi mettere anche l'esposizione Expo? L'Expo, che è un fenomeno che implica attrazione di operatori da tutto il mondo, investimenti di miliardi, sta dentro un'etichetta fiera. Sì, ma su base di che cosa? Su base di che cosa tu dici la fiera internazionale della Margherita si può dare alla regione e la fiera campionaria di Milano no? L'interesse regionale. Il governo, e cioè i ministeri, applicarono queste forbici, si chiama tecnica del ritaglio, e cioè trasferirono le funzioni alle regioni ritagliando tutto quello che a loro giudizio non era di dimensione regionale, di interesse regionale, quindi restava interesse nazionale. Non erano tutte cose importanti. Secondo voi è molto importante nella strategia del turismo la classificazione alberghiere? Il governo sostenne, la Corte Costituzionale ha detto ragione, che è una cosa molto importante, perché quando arriva il turista tedesco con la sua Passat, non li puoi accogliere dicendo che a Venezia gli alberghi sono classificati con sola bricola d'oro? 10 bricole, questo è un albergo da 8 bricole, poi arrivi a Bologna e lo classificano con i tortellini, è un albergo, un ristorante con 22 tortellini, e poi vai a Milano e ci sono i panettoni, cioè, non è possibile, tu lì devi dare una disciplina uniforme, ma la materia, turismo e industria alberghiera, è un'etichetta regionale, già, ma devi completarla di interesse regionale. La classificazione alberghiera non è di interesse regionale e quindi è tolta dalla regione e trattenuta al centro. Capite? Come ha funzionato lo svuotamento del bel disegno fatto dall'architetto costituzionale? Bello pulito, ma ahimè, del tutto scretolato. Parlo di questo. Vi dicevo, essendo nato il disegno delle regioni ordinarie, guardando essenzialmente alla funzione legislativa, perché si voleva che le regioni si smarcassero dalla legge statale per avere un proprio indirizzo politico, tutta l'attenzione è stata data alla suddivisione delle competenze legislative, le competenze amministrative sono andate al traino. Le leggi della Repubblica possono demandare alle regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione. Allora, sta alle leggi dello Stato dire che quello che possono fare le regioni in materia amministrativa. Se voi guardate interi settori che ufficialmente sono ancora di competenza dello Stato, l'amministrazione sta tutto a livello regionale. Ma perché è la legge dello Stato a dargliela? Ma quello che è più importante è che spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, cioè dove le regioni hanno competenza legislativa, hanno anche potestà amministrativa. Dove lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni, le regioni possono emanare leggi. Per cui la competenza legislativa e la competenza amministrativa viaggiano sempre insieme, perché questo vuole il principio di legalità. Per farvi capire il problema, lo Stato fa una legge sulla sicurezza sul lavoro, che sarebbe un argomento alquanto drammatico, e ne affida le competenze amministrative alle regioni. Le regioni di conseguenza devono organizzare i controlli nelle imprese. Vanno al cantiere edile e dicono: buongiorno, sono funzionario regionale, vengo a controllare. E quello dice: scusi, ma lei chi è? Si qualifichi. Chi è che dà il patentino al funzionario amministrativo per entrare nei cantieri? La legge. Ma siccome la funzione è disciplinata dalla legge statale e quella amministrativa invece è organizzata dalla regione, in mezzo ci deve essere una legge regionale che copra la legalità, per cui il patentino è rilasciato dalla regione in base a una legge regionale, pur essendo la competenza legislativa in capo allo Stato. Ma siccome la funzione amministrativa è affidata alle regioni, le regioni possono emanare leggi per organizzare le loro funzioni, leggi che non possono andare contro le leggi dello Stato. E questo vi dà l'idea di come i due sistemi non siano affatto separati, ma siano fortemente connessi. Qui vi porto alcuni esempi di ritaglio delle competenze. Allora, fino alla riforma del titolo quinto, quindi fino al 2001, il sistema dei rapporti con le regioni, scusate, vi faccio una lunga premessa storica perché i problemi non sono cambiati e dovete capire perché le soluzioni date nel 2001 non funzionano, ma per questo bisogna capire qual è l'origine dei problemi. Come si pensò di organizzare le cose nel 1970 quando iniziarono a funzionare le regioni? Il Parlamento fece una legge che delegava il governo a emanare decreti, legge, decreti delegati e decreti legislativi di trasferimento delle funzioni alle regioni. Allora, regione per regione, scusate, materia per materia, il governo emanò dei decreti in cui diceva: nella materia fiere e mercati sono di competenza delle regioni, le fiere locali, i mercati locali, con esclusione elenco, fiera campionale di Milano, fiera del Levante di Bari e così via, che sono fiere internazionali. E questa è la tecnica di ritaglio, cioè nel provvedimento delegato, provvedimento legislativo delegato con cui il governo trasferiva le funzioni, gli uffici e il personale e anche le dotazioni finanziarie alle regioni, si applicavano le forbici, ritagliando le funzioni che non potevano essere trasferite alle regioni perché erano e restavano di interesse nazionale. Ma essere di interesse nazionale era una scelta politica fatta dal governo. Guardate cosa dice la Corte Costituzionale giudicando di questi decreti di trasferimento. Non si può affermare che per la definizione delle materie elencate nell'articolo 117 sia sempre sufficiente il ricorso a criteri puramente formali e nominalistici. È la Corte Costituzionale che sta parlando dell'interpretazione da dare a quello che c'è scritto in Costituzione. No? Essendo il sacerdote del sacro libro della Costituzione, la Corte Costituzionale dovrebbe chinare gli occhi e mettersi in ginocchio quando parla del testo, ma qua ci dice che non ci si può soffermare a criteri puramente formali e nominalistici, cioè non è il testo quello che conta in via definitiva. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune delle materie viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che pur nell'ambito non è esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi. è quello che dicevo prima. Il criterio degli interessi dà limite di merito che avrebbe dovuto controllare il Parlamento, diventa un limite di legittimità su cui giudica la Corte Costituzionale. E giudica, giudicando che cosa? L'atto unilaterale dello Stato che si trattiene le competenze. So se vi posso chiarire con l'immagine. C'è una bella partita di tennis. Il campo di tennis è segnato da meravigliose righe bianche, ma c'è un problema, che il giudice di sedia dice: non potete basarvi su questo criterio formale nominalistico delle strisce bianche, perché ci sono strisce bianche che vanno interpretate a seconda che siano a favore o contro chi fa il servizio. Che gioco è questo? Non è più il gioco di tennis, naturalmente, perché uno dei due giocatori ha in mano la partita. Non so se mi spiego. Chiama lui l'out. Ed è quello che è successo, nel senso che la partita è sempre stata in mano al governo. Perché la Costituzione si preoccupa di disegnare le competenze delle regioni, mentre non si preoccupa affatto di disegnare le competenze dei comuni? Perché le regioni devono fare delle leggi, e la competenza a fare delle leggi è materia costituzionale, e le competenze a fare le leggi sono riservate alla Costituzione e giudicate dalla Corte Costituzionale. Non possono essere giudicate dal governo, perché se le giudica il governo non c'è più tutela costituzionale delle competenze. Io che sto giocando a tennis non sono più tutelato dalle righe costituzionali e dal giudice di sedia che è la Corte Costituzionale. La partita è completamente degenerata. Ed è quello che è successo nel 70, per cui le regioni sono nate già in una situazione di confusione e di perdita di terreno. E uno potrebbe dire: per fortuna, perché oggettivamente ci si può fidare di tutte le regioni? Sono tutte ben amministrate? Perché nelle regioni del sud ormai l'aspettativa di vita è 7 anni di meno che nelle punte delle regioni del nord? Per quale motivo? Perché la Sicilia è governata così male? Perché li affidiamo il governo dei beni meravigliosi che c'è la Sicilia a un ente politico che non è in grado di funzionare? Sono domande reali, no? Su cui non si può chiudere gli occhi. Ci sono stati periodi in cui anche delle regioni tradizionalmente ben amministrate sono state in crisi politica e non sono riuscite a amministrare bene. Ci si può fidare degli enti autonomi? Questa è una grande domanda. La risposta della Corte è stata no, bisogna avere molta prudenza, e questa prudenza supera le garanzie costituzionali, prevale l'esigenza di prudenza su quelle che sono le linee tracciate dalla Costituzione a salvaguardia dell'autonomia, perché l'autonomia costituzionale delle regioni è appunto garantita dalla Costituzione, non è derogabile dalle leggi, non è derogabile dal governo, non è derogabile da scelte politiche fatte al centro. È nata l'autonomia regionale nell'idea di opporsi alle scelte politiche del centro, mentre dal momento in cui le regioni sono state costituite con grande ritardo, la scelta politica del centro è stata sempre dominante, e questo ha portato alla giustificazione della riforma del 2001. Non fosse che la riforma del 2001 non ha riformato quelli che erano le cause del cattivo funzionamento del quadro.